Io leggo a casa con voi. Insieme possiamo viaggiare con la fantasia e vivere nuove avventure.
Ciao ragazzi, abbiamo lasciato Frankenstein in Irlanda, in un paese in cui gli abitanti lo accusano di qualcosa che evidentemente pensano che abbia commesso e vogliono portarlo davanti al magistrato Kirwin. Allora vediamo come va, come continua la storia. Mary Shelley, Frankenstein, ovvero il Prometeo moderno, capitolo 20. Fui presto introdotto alla presenza del magistrato, un vecchio benevolo dai modi calmi e cortesi. Pure mi guardò con una certa severità, poi volgendosi a chi mi accompagnava, chiese chi doveva presentarsi come testimone in quella circostanza. Si fecero avanti una mezza dozzina d'uomini e quello scelto dal magistrato depose che mentre era in mare a pescare la sera precedente con suo figlio e suo cognato Daniel Nugent, aveva visto un grosso temporale che si stava avvicinando da nord e si era quindi diretto verso terra. Era una notte molto scura e la luna non si era ancora levata. Essi erano approdati non al porto, ma, secondo la loro abitudine, in una insenatura a circa 2 miglia di distanza. Dopo lo sbarco, egli si era messo in testa al gruppetto, portando una parte degli attrezzi da pesca, e i suoi compagni lo avevano seguito a una certa distanza. Mentre camminava lungo la spiaggia, aveva urtato il piede contro qualcosa ed era caduto a terra lungo e disteso. I suoi compagni erano corsi ad aiutarlo e alla luce della loro lanterna si erano accorti che egli aveva inciampato nel corpo di un uomo che sembrava morto. In un primo tempo supposero che si trattasse di una persona annegata e buttata a riva dalle onde, ma dopo un esame sommario si erano accorti che i suoi abiti non erano bagnati e che il cadavere non era ancora freddo. Subito lo avevano trasportato nella vicina capanna di una vecchia e avevano cercato, ma invano, di richiamarlo a vita. Si trattava di un giovane di bell'aspetto e di 25 anni circa. Pareva fosse stato strangolato perché non recava segno di violenza all'infuori di un'impronta scura di dita attorno al collo. La prima parte di questa deposizione non destò in me il minimo interesse, ma quando si accennò all'impronta delle dita ricordai l'assassinio di mio fratello e fui preso da una grandissima agitazione. Le membra cominciarono a tremarmi e una nebbia mi callò dinanzi agli occhi, tanto che per reggermi fui costretto ad appoggiarmi a una sedia. Il magistrato mi osservava con occhio penetrante e naturalmente ebbe dal mio contegno un'impressione sfavorevole. Il figlio del pescatore confermò la deposizione del padre. Daniel Nugent, invece, quando fu chiamato, affermò con sicurezza di aver visto, un istante prima che il suo compagno cadesse, una barca con un solo uomo, a poca distanza dalla spiaggia. Per quanto era possibile giudicare alla luce delle poche stelle, si trattava della stessa barca con la quale io avevo poco innanzi preso terra. Una donna che abitava vicino alla spiaggia disse che, mentre si trovava sulla porta di casa in attesa del ritorno dei pescatori, un'ora circa prima di sapere della scoperta del cadavere, aveva visto una barca con un solo uomo allontanarsi da quel punto della costa dove era poi stato rinvenuto il corpo. Un'altra donna confermò la deposizione del pescatore. Il corpo era stato portato nella sua casa e non era ancora freddo. Lo avevano messo a letto e lo avevano massaggiato. Daniel era andato a cercare un medico in città, ma ormai la vita era fuggita da quel corpo. Altre persone furono interrogate a proposito del mio sbarco e tutte furono d'accordo nell'affermare che, con il forte vento di nord levatosi la notte, io potevo essere andato alla deriva per molte ore per vedermi poi costretto a tornare presso poco allo stesso punto dal quale ero partito. D'altra parte, osservarono, sembrava che io avessi trasportato il cadavere da qualche altra località ed era probabile che, non conoscendo evidentemente la costa, fossi entrato nel porto senza sapere la distanza della città di non si sa quale, dal luogo in cui avevo abbandonato il corpo. Dopo aver ascoltato queste deposizioni, il signor Kirwin volle che fossi condotto nella locanda dove la salma giaceva in attesa di sepoltura per osservare le reazioni che quella vista avrebbe prodotto su di me. L'idea gli era stata probabilmente suggerita dall'agitazione che avevo mostrato quando si era descritto in qual modo la vittima fosse stata assassinata. Fui quindi accompagnato alla locanda dal magistrato e da diverse altre persone. Non potevo fare a meno di essere colpito dalle strane coincidenze che si erano verificate in quella notte fatale. Ma sapendo Ma sapendo di aver parlato con diverse persone nell'isola dove abitavo, pressappoco alla stessa ora in cui il cadavere era stato rinvenuto, ero perfettamente tranquillo sulle conseguenze dell'incidente. Entrai nella camera dove la salma giaceva e fui condotto accanto alla bara. Come posso descrivere quello che provai guardandola? Ancora mi sento raggelare dall'orrore, né posso pensare a quel terribile istante senza un brivido d'angoscia. Il processo, la presenza del magistrato e dei testimoni mi si cancellarono come un sogno dalla memoria quando vidi, steso dinanzi a me, il corpo senza vita di Henry Clerval. Il respiro mi si mozzò e, lasciandomi cadere sul cadavere, esclamai: «Anche te, carissimo Henry, hanno privato della vita le mie macchinazioni assassine? Due creature ho già distrutto, altre vittime attendono, ma tu, Henry, il mio amico, il mio benefattore...» Il fisico umano non può sopportare a lungo un'angoscia straziante come quella che mi torturava e fui trasportato fuori dalla stanza in preda a forti convulsioni. Poi sopraggiunse la febbre. Rimasi per 2 mesi in punto di morte. I miei deliri, come seppi in seguito, erano spaventosi. Mi proclamavo assassino di William, di Justin e di Clerval. Qualche volta pregavo i miei infermieri di aiutarmi a distruggere il nemico dal quale ero perseguitato. Altre volte sentivo le dita del mostro stringermi la gola e gettavo urla di terrore e di angoscia. Per fortuna parlavo nella mia lingua natale e solo il signor Kirwin capiva, ma i miei gesti e le mie urla erano sufficienti a spaventare gli altri testimoni. Perché non morii? Perché non scivolai nell'oblio dell'eterno riposo, io, il più miserabile degli uomini? La morte si porta via molti bimbi in fiori, le uniche speranze dei loro genitori. Quante giovani spose... Quanti innamorati, oggi pieni di salute e di speranze, saranno domani preda dei vermi e ceneri nelle tombe? Di che cosa ero fatto io per resistere a tanti colpi che, come il girare di una ruota, rinnovavano di continuo la tortura? Ma ero condannato a vivere, e 2 mesi dopo mi ritrovai disteso su un misero lettuccio e circondato da carcerieri, secondini, catenacci e da tutto lo sciagurato apparato di un carcere. Era mattina, ricordo, quando mi risvegliai alla realtà. Avevo dimenticato i particolari di ciò che era accaduto e avevo soltanto la sensazione di essere stato a un tratto travolto da qualche grande disgrazia. Ma quando girai attorno lo sguardo e vidi le inferriate e la squallida stanza in cui mi trovavo, tutto mi balenò alla memoria e gemetti penosamente. Questo suono disturbò una vecchia che stava dormendo su una sedia accanto a me. Era un'infermiera a pagamento, la moglie di uno dei secondini, e il suo volto esprimeva tutte le cattive qualità che di solito caratterizzano questa categoria di persone. I tratti del suo viso erano duri e rozzi, come quelli di chi è abituato a guardare la miseria senza provare per essa simpatia alcuna. Il suo tono esprimeva l'indifferenza più completa. Si rivolse a me in inglese e io riconobbi la voce che avevo sentito durante le mie sofferenze. «State meglio, signore?» chiese. Risposi nella stessa lingua con voce flebile. «Credo di sì, ma se è tutto vero, se non si tratta di un sogno, mi spiace di essere ancora vivo a sopportare l'angoscia». «Quanto a questo», rispose la vecchia, «se intendete parlare del gentiluomo che avete assassinato, credo che davvero sarebbe meglio per voi essere morto, perché immagino che non riuscirete a cavarvela. Sarete impiccato all'aprirsi della prossima sessione. Ma questo non è affar mio». Ho l'incarico di assistervi e di farvi guarire. Adempio al mio dovere con coscienza tranquilla e sarebbe bene che tutti facessero come me. Distolsi con ribrezzo lo sguardo dalla donna, che poteva parlare in maniera così cinica a chi si era stento salvato dalla morte, ma mi sentivo debole e incapace di riflettere su ciò che era accaduto. Tutta quanta la mia vita mi appariva come un sogno. Qualche volta mi chiedevo se si trattava di cose realmente avvenute, perché mai esse si presentavano alla mia mente con la forza della realtà. Come le immagini che mi fluttuavano dinanzi si fecero distinte, ritornò la febbre. Le tenebre mi stringevano da ogni parte. Non c'era nessuno accanto a me a consolarmi con la voce gentile dell'amore, nessuna mano cara che mi sosteneva. Venne il medico e mi ordinò alcune medicine che la vecchia mi preparò. Ma nel primo erano visibile un'assoluta noncuranza e l'espressione di brutalità era più che mai evidente sul viso della seconda. Chi può interessarsi al destino di un assassino, se non il boia che deve guadagnarsi il suo stipendio? Queste furono le mie prime riflessioni, ma presto seppi che il signor Kirwin aveva mostrato nei miei riguardi una singolare gentilezza. Aveva voluto che fosse apprestata per me la migliore stanza della prigione, ben misera davvero per essere la migliore. Ed era stato lui a procurarmi un medico e un'infermiera. Veniva a visitarmi raramente, è vero, ma per quanto desiderasse soccorrere le sofferenze di ogni creatura umana, non assisteva volentieri alle angosce e ai miseri vaneggiamenti di un assassino. Ogni tanto, tuttavia, veniva ad assicurarsi che non fossi troppo trascurato, ma le sue visite erano brevi e poco frequenti. Un giorno, mentre mi andavo a mano rimettendo, me ne stavo seduto su una sedia, gli occhi socchiusi, le guance livide come quelle di un morto, preda della tristezza e dello sconforto. Pensavo spesso che meglio sarebbe stato morire, piuttosto che trascinarmi innanzi miseramente solo per perdersi in un mondo pieno di cattiveria. Qualche volta consideravo se non mi convenisse dichiararmi colpevole e affrontare i rigori della legge, dato che ero meno innocente di quanto non lo fosse stata Justin. Ero immerso in questi pensieri quando la porta della mia stanza si aprì ed entrò il signor Kirwin. Il suo viso esprimeva simpatia e compassione. Avvicinò una sedia alla mia e si rivolse a me in francese. «Temo che questo posto vi riesca terribilmente odioso. Posso fare qualcosa per mettervi più a vostro agio?» «Vi ringrazio, ma tutto ciò non ha per me importanza alcuna. Non c'è nulla che mi possa confortare. So che la simpatia di un estraneo deve essere di ben poco sollievo a chi, come voi, è vittima di una così strana sventura. Ma voi lascerete presto, spero, questa melanconica dimora, perché senza dubbio sarà facile addurre prove che vi scagioneranno da ogni accusa. Questo è il mio ultimo pensiero. Per una strana concatenazione di eventi, io sono diventato il più misero dei mortali. Perseguitato e torturato come sono e come sono stato, può la morte essere un male per me? Davvero, in questa circostanza siete stato oggetto di una singolare sfortuna. In seguito a qualche strano incidente, siete stato spinto su queste spiagge, famose per la loro ospitalità, e subito fatto prigioniero e accusato di assassinio. Il primo spettacolo che si è presentato ai vostri occhi è stato il cadavere del vostro amico, assassinato in circostanze inspiegabili e posto a quanto pare sul vostro cammino da qualcuno che vi odia. Mentre il signor Kirwin pronunciava queste parole, nonostante il turbamento provocato in me dalla rievocazione delle mie sciagure, provai una certa sorpresa per tutto ciò che egli sembrava sapere nei miei riguardi. Probabilmente il mio viso dimostrò un certo stupore, perché il signor Kirwin si affrettò a dire: «Solo quando eravate infermo da un paio di giorni pensai di ispezionare i vostri vestiti e riuscii a trovare indizi che mi permisero di mettere al corrente i vostri parenti della vostra disavventura e della vostra malattia. Trovai diverse lettere e fra le altre una che, come mi accorsi dall'inizio, proveniva da vostro padre. Subito scrissi a Ginevra. Sono trascorsi quasi 2 mesi dalla partenza della mia lettera. Ma voi siete malato, anche ora tremate. Non siete in grado di sopportare agitazione alcuna. Questa attesa è 1000 volte peggiore del più terribile degli eventi. Ditemi quale tragedia si è svolta e quale nuovo assassinio debba io ora piangere. La vostra famiglia è in perfetta salute», disse il signor Kirwin con gentilezza, «e qualcuno, un amico, è venuto a visitarvi». Non so per quale concatenazione di pensieri mi venisse quest'idea, ma subito mi balenò alla mente che l'assassino fosse venuto a prendersi gioco della mia angoscia e a tormentarmi con la morte di Clerval per incitarmi ad acconsentire nuovamente ai suoi infernali desideri. Mi coprii gli occhi con una mano e gridai terrorizzato: «Oh, tenetelo lontano, non posso vederlo, per amor di Dio, non lasciatelo entrare!» Il signor Kirwin mi guardò con un'espressione inquieta. Non poté fare a meno di considerare la mia esclamazione come un indizio di colpevolezza e disse in tono piuttosto severo: «Pensavo, giovanotto, che la presenza di vostro padre vi sarebbe riuscita gradita invece di ispirarvi una così profonda ripugnanza». «Mio padre!» esclamai mentre il mio viso, in luogo dell'ansia di poco prima, esprimeva gioia. «Davvero è venuto mio padre? Oh, quanta bontà da parte sua! Ma dov'è? Perché non viene?» Il mutamento dei miei modi sorprese e impressionò favorevolmente il magistrato. Forse pensò che la mia esclamazione precedente fosse stata un momentaneo ritorno del delirio e subito riprese il suo atteggiamento benevolo di poco prima. Si alzò e uscì dalla stanza assieme all'infermiera. Un istante dopo entrò mio padre. Nulla in quel momento avrebbe potuto farmi più felice dell'arrivo di mio padre. Gli tesi la mano ed esclamai: «Sei salvo dunque, Elizabeth e Ernest!» Mio padre mi calmò, assicurandomi che stavano bene, e indugiando su questi argomenti così cari a mio cuore, cercò di sollevare il mio spirito abbattuto, ma subito si accorse che una prigione non può essere la dimora della Letizia. «In quale posto ti trovi, figlio mio?» disse, fissando tristemente la finestra a sbarre e il misero aspetto della stanza. «Viaggiavi per trovare la felicità e un triste destino sembra perseguitarti. E il povero Krirval?» Il nome del mio sciagurato amico era un'emozione troppo grande perché potessi sopportarla nello stato di debolezza in cui mi trovavo. Scoppiai in lacrime. «Ahimè, sì, padre mio», risposi. «Un orribile destino grava su di me e io devo vivere per compirlo». O certo avrei dovuto morire sulla bara di Henry. Non ci fu concesso di parlare a lungo, perché lo stato della mia salute rendeva necessaria ogni misura intesa ad assicurarmi la tranquillità. Venne il signor Kirwin e insistette perché le mie energie non fossero sottoposte a uno sforzo eccessivo. Ma l'apparizione di mio padre fu per me come quella di un angelo buono e la mia salute migliorò gradatamente. Man mano che mi ristabilivo, cadevo preda di una cupa melanconia che nulla valeva dissipare. L'immagine di Clearvar era sempre dinanzi a me, come uno spettro macchiato di sangue. Più volte l'agitazione generata da questi pensieri fece temere ai miei amici una pericolosa ricaduta. Ahimè, perché mi avevano salvato una vita così miserabile e odiata? Certo, perché adempissi al mio destino, che ora sta per compiersi. Presto, o molto presto, la morte placherà queste ansie e mi solleverà dal mio grave fardello. Dopo che avrò fatto giustizia, mi abbandonerò al riposo. Allora la speranza della morte era distante, anche se il desiderio di essa era sempre presente al mio spirito, e spesso rimanevo seduto per ore, muto e immobile, nell'assurda speranza che qualche grandioso sommovimento terrestre potesse seppellire fra le rovine me e mio distruttore. Il periodo delle assise si avvicinava. Avevo trascorso in prigione 3 mesi. E per quanto fossi ancora debole ed esposto al continuo pericolo di una ricaduta, fui costretto a compiere un viaggio di quasi 100 miglia fino al capoluogo dove aveva sede la corte. Il signor Kirwin si incaricò di raccogliere con la massima cura le testimonianze in mio favore e di apprestare la mia difesa. Mi fu risparmiata la sciagura di apparire in pubblico come un criminale, perché il caso non fu portato dinanzi alla corte che decide della vita e della morte. Il gran giurì respinse l'imputazione perché risultò che nell'ora in cui il corpo del mio amico era stato rinvenuto, io mi trovavo nelle isole Orkneys. 15 giorni dopo l'assoluzione, venni liberato dal carcere. Mio padre fu lietissimo quando seppe che io ero sollevato da ogni accusa, che potevo respirare di nuovo l'aria libera e che mi era permesso di tornare in patria. Io non condividevo questi suoi sentimenti. Per me le mura di una prigione e quelle di un palazzo erano ugualmente odiose. La coppa della vita era avvelenata per sempre e sebbene il sole brillasse su di me, come su coloro che avevano il cuore gaio e felice, pure io ero come circondato da una fitta tenebra, dalla quale mi fissavano 2 occhi fiammeggianti. Talvolta erano gli occhi di Harry, stravolti dalla morte, appena dischiuse le palpebre dalle lunghe ciglia nere. Talaltra erano gli occhi tenebrosi e liquidi del mostro, come li avevo visti la prima volta nella mia camera di Ingolstadt. Mio padre cercava di risvegliare in me sentimenti di affetto. Mi parlava di Ginevra, che presto avrei rivisto, di Elizabeth e di Ernest, ma le sue parole non facevano che strapparmi gemiti profondi. Qualche volta invece avvertivo un desiderio di felicità e pensavo con melanconico piacere alla mia diletta cugina o con una divorante maladie du pays. Bramavo di rivedere ancora una volta il lago azzurro e il rapido Reno, che erano stati così cari alla mia prima infanzia. Ma in genere mi abbandonavo a un torpore per il quale non c'era differenza tra una prigione e un incantevole paesaggio. Ogni tanto questo stato d'animo era interrotto da parossismi di angoscia e di disperazione. Più di una volta avevo cercato di mettere fine a un'esistenza che odiavo e si era resa necessaria una vigilanza assidua per impedirmi di commettere qualche fatale atto di violenza. Mentre lasciavo la prigione, ricordo di aver sentito dire da uno dei carcerieri: può darsi che sia innocente di questo delitto, ma certo non ha la coscienza tranquilla. Queste parole mi colpirono. Non avevo la coscienza tranquilla, certo. William, Justin e Clerval erano morti in seguito alle mie infernali macchinazioni. E con la morte di chi, esclamai, finirà la tragedia? Ah, padre mio, non restiamo in questo paese maledetto. Porta Portami dove possa dimenticare me stesso, la mia esistenza e il mondo. Mio padre accondiscese subito al mio desiderio e dopo esserci accomiatati dal signor Kirwin ci recammo a Dublino. Mi parve di sentirmi sollevato da un peso immane quando la nave si allontanò a vele spiegate dalla costa dell'Irlanda e io lasciai per sempre il paese che era stato teatro di così grave sciagura. Era mezzanotte, mio padre dormiva in cabina e io rimasi sul ponte a guardare le stelle e ad ascoltare lo sciacquio delle onde. Salutai le tenebre che celavano i miei occhi l'Irlanda e il polso mi batté di gioia febbrile quando pensai che presto avrei rivisto Ginevra. Il passato mi appariva come un sogno spaventoso, ma la nave su cui mi trovavo, il vento che mi spingeva lontano dalle odiate coste dell'Irlanda, il mare che mi circondava, mi dicevano in maniera fin troppo chiara che non si era trattato di una visione, che Clerval, il mio più caro amico e compagno, era caduto vittima mia e del mostro che io avevo creato. Passai in rassegna tutta quanta la mia vita, la tranquilla felicità di quando abitavo con la famiglia a Ginevra, la morte di mia madre e la partenza per Ingolstadt. Ricordai, fremendo, il folle entusiasmo che mi aveva spinto alla creazione del mio orribile nemico, la notte nella quale egli era venuto in vita. Incapace di seguire oltre simile corso di pensieri, piansi amaramente. Da quando ero guarito dalla febbre, avevo contratto l'abitudine di prendere ogni notte una piccola quantità di laudano. Questa droga, infatti, era l'unico mezzo che avessi per concedermi il riposo necessario alla vita. Oppresso dal ricordo delle mie sciagure, ne versai allora una dose doppia e subito mi addormentai profondamente. Ma il sonno non diede tregua alla mia angoscia. Nei sogni trovai motivi di tortura. Verso il mattino ebbi una specie di incubo. Mi pareva di sentire attorno al collo la stretta del demone e di non potermene liberare. Gemiti e grida risuonavano alle mie orecchie. Mio padre, che vegliava su di me, si accorse della mia agitazione e mi destò. Poi mi indicò il porto di Holyhead, nel quale stavamo entrando. Ragazzi, per oggi la lettura finisce qui e vedremo come prosegue la vicenda nella prossima lettura. Ciao a tutti!